dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 17 maggio 2021. Cosa abbiamo qui? I videogiochi riconosciuti come arte dal ministero, i campionati del mondo di schivata delle tasse, una banana piuttosto discinta. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un preparatissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Bentornati tutto il mondo su Digitalia, bentornati i nostri cari ascoltatori, bentornati i miei colleghi. Questa sera abbiamo Michele Di Maio da Milan, Massimo De Santo da Avellino. Si sono già presentati in realtà durante la sigla, per cui se non abbiamo Frizzi, Lazzi, Motti e Sberleffi con qualcosa, ci buttiamo direttamente nelle notizie della settimana, che sono per lo più Frizzi, Lazzi e Sberleffi. Non so perché questa settimana la notizia digitale era particolarmente una di quelle settimane in cui dici sì, ma allora l'universo è tutto
dai,
un complotto per prenderci
bello.
In giro.
Perché abbiamo fatto
settimana scorsa, che è stata molto intensa, molto partecipata, molto frizzante, abbassiamo un po' i toni.
Ma in che senso, scusa, se è frizzante, se allora la settimana scorsa e questa volta è Frizzi e Lazzi, i toni si alzano, mica si abbassano.
Vabbè, alziamo sti toni,
alziamoli. Okay. Poi volete fare la puntata seria proprio quando ci sto io. Non capisco. Vabbè.
Certamente non è d'accordo Franceschini, che ha detto finalmente che i videogiochi sono opere d'arte. Ma l'ha detto in maniera...
Che per una volta può avere dei risultati, cioè dei risvolti pratici. Vabbè, perché lo scopo era
finanziario, detassare.
Esatto.
Finanziario.
Okay. Esatto, assolutamente. Quindi non stiamo parlando di cose sulle nuvole, non stiamo parlando di cose teoriche, stiamo parlando del bieco denaro. E quindi, grazie a questo riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali, in Italia anche il settore dei videogiochi, come quello di altre forme d'arte, potranno avere sostegni e contributi sia dal punto di vista fiscale che come contributi dai ministeri, dagli enti pubblici, per sviluppare il settore dei videogiochi in Italia.
Infatti l'importante è la presenza del Ministero dell'Economia in questa notizia. Ministero della Cultura,
quello con i soldi.
E Ministero dell'Economia.
Che effettivamente, cioè, in Italia abbiamo avuto qualche casa di produttrice di videogiochi, anche tipo, non sì tipo storica in, con
tipo Immuni.
Quella questa mi è piaciuta, Doc. Questa è una grande battuta.
Beh, effettivamente facevano anche videogiochi. Hanno fatto anche, credo, qualche videogioco. Forse quelli
poverini.
Sì, no, noi abbiamo una storia di videogiochi non da poco, ma già a partire dagli anni 80, ai tempi di Commodore 64, c'era una certa tradizione. C'era una casa, adesso non mi ricordo il nome, ma c'era un editore di Bologna che aveva una certa attività forte. Poi c'era un editore a Roma che era collegato al gruppo, se non ricordo male, di MC Microcomputer. Tiravano fuori i videogiochi, i titoli un po' più grandi nei negozi, quelli un po' più di livello basso nelle edicole. C'era un grosso giro di distribuzione di videogiochi autoctoni attraverso le edicole.
Allegati alle riviste, no?
Però io adesso faccio... Mi piace fare l'avvocato del diavolo. È tutto bene, nel senso, qui si tratta di fare degli sconti sulle tasse, no? Fino al 25% dei costi di produzione scontati dalle tasse. E questo è un qualche cosa, è un beneficio che si dà appunto per incentivare determinati settori. E ci può stare. Ovviamente quello che togli che metti da una parte lo devi togliere dall'altra, per cui quello che fai pagare in meno a loro di tasse lo paga tutta la comunità in più sulle tasse, a meno che a un certo punto lo Stato dice va bene, vi do meno servizi, visto che siamo già alla canna del gas, anzi.
Mamma mia.
No, beh, più che altro, a meno che, e si spera che vada in questa direzione, l'azienda poi cresca e quindi paghi più tasse nel lungo periodo.
Certo, però certamente. Però il concetto di far rientrare nella fattispecie arte sembra più di far rientrare dentro una quasi una categoria protetta, no? Perché li metti insieme a, che ne so, al teatro, a cose del genere, che sai che grossi boom non si possono fare, anche se il tuo discorso ha assolutamente senso.
Grazie.
Detto questo, se noi pensiamo a un videogioco, come si chiama, quello del simulatore di Far West di Pelle Rossa, quello che è uscito un paio d'anni fa, Redemption...
Red Dead Redemption.
Bravo, Red Dead Redemption, quello lì. Quello lì ti viene in mente un'opera d'arte, una roba del genere.
Sì.
A chi sviluppa invece giochini, il 99% in termini numerici oggi di videogiochi, ci viene in mente il videogiochino stupido sullo smartphone, magari con attitudine un po' anche a fregare o a incentivare comportamenti di consumo dei minorenni e robe del genere. Allora, mi farebbe piacere scoprire dopo un anno o due di questa applicazione gli sconti e i benefici fiscali, se vengono dati veramente a videogiochi che io reputo opere d'arte, oppure a robe come si chiama quella del videogioco, quello con le gemme, stasera sembro c'ho la memoria spenta, quello delle gemmine, quello che c'hai tutte le gemmine su
Bejeweled.
Bejeweled.
No, ce n'è uno molto più famoso, è di qualche tempo fa, il classico gioco da smartphone da giocare sull'autobus e robe del genere. Vabbè, non importa.
Va bene, saranno vari.
Che io certamente non la reputo opera d'arte, non la reputo un settore da difendere, da considerare, appunto, da promuovere come opera d'arte con benefici fiscali. Ecco, questo qui è l'avvocato del diavolo, è una parte
sì,
del mio cervello.
No, che... vabbè, capiamo quello che vuoi dire. Chiaramente qui andiamo, in realtà questo è un meccanismo appunto utilizzato per il sostegno a istituzioni come il teatro, lo stesso cinema italiano, si è fatta tanta discussione su questi aspetti, no? Perché
esatto,
è un aiuto di Stato, tra virgolette, una promozione, la quale chiaramente poi, se va nella giusta direzione di far crescere l'azienda, di valorizzare davvero i talenti creativi italiani, perché ce ne abbiamo veramente tanti, e se c'è una cosa che ci riconoscono un po' tutti è proprio questa capacità, no, di infondere creatività nelle cose, è una cosa buona. Se invece poi diventa uno strumento per far vivacchiare un po' aziende di bassa qualità con prodotti di bassa qualità, questo da chi dipenderà? Dipenderà dalla solita commissione ministeriale che dovrà valutare quell'opera, quella che è l'azienda, no? Perché se non leggevo male, alla fine questo riconoscimento viene dato, come era la frase, a meriti, aspetta che la ritrovo, perché
sì, che poi per carità
specifica.
Se è la stessa frase che viene, cioè la stessa categorizzazione che viene fatta per il cinema, alla
prodotti
fine
di
il logo...
elevata qualità, attrarre grandi produzioni internazionali e far crescere giovani talenti. No, quindi questo è
sì,
questa
sì,
combinazione.
Sì, ripeto, niente male nel proposito, eccetera. Se devo trovare il pelo nell'uovo è quello, cioè che tipo di se la promozione è non solo favorire delle crescite anche, ma anche il comparto come settore artistico. Se mi dite che invece farlo entrare nel settore artistico è un escamotage per trovare un modo di detassare, favorire crescita e sviluppo in questi settori, va bene, sono d'accordo. Però dico, dal punto di vista artistico, vedo il mondo dei videogiochi, poi sarò esagerato, come molto
ma
frammentato
come
da questo punto di vista.
È esattamente come nel cinema, dove i film con il logo MIBACT, alla fine, bello sto MIBACT, mi è uscito bello campano.
Adesso è MIBACT, non c'è più.
Scusa. Il logo lo vedi un po' su produzioni che non sono, come dire, necessariamente che volte a far crescere l'aspetto culturale del pubblico artistico.
Sì,
o artistico
per fortuna
generale.
Non li vedevamo, forse ci vedevamo, non ho idea, non ho grande esperienza in materia, su pellicole a luci rosse, perché vederlo.
Ma
su
non
di...
ti saprei no, dire se torniamo un po' indietro nel tempo.
Sai
che c'è tutto sto filone di recupero di questi film?
Ma io
film,
non saprei, perché credo che in Italia sia addirittura vietato, proibito girare e produrre film quel genere lì.
Ah vabbè, a luci rosse proprio. Sì, io parlavo del filone della cosiddetta commedia sexy all'italiana.
Non ne sono sicuro. Credo che Michele, tu hai delle esperienze di produzione domestica?
No, però che adesso non so Rocco e le storie tese dove sia stato prodotto, però mi sembrava molto italiano.
So che Rocco ha uno studio a in Ungheria, credo, una roba, sì, del genere, che è una roba tipo che c'ha tipo un capannone di 2000, sì, metri, 2000 metri quadri, tutto di set apposta per le sue produzioni.
Però Elio e le Astorie Tese, quella scena del concerto non credo fosse girata in Ungheria.
Vabbè.
Passiamo avanti. Va.
Vediamo se il libro della verità su internet cosa prevede la legge. C'è tutto. Potremmo... su internet, la legge per tutti, informazione e consulenza.
Scusa, legale. Chiediamo agli Alicchia dei nostri ascoltatori, nel senso attiviamo Alexa dei nostri ascoltatori.
Sono un appassionato di video e fotografia, vorrei dirigere e creare un film hard, ma non so se è legale. Vedi che qualcuno, il mio stesso dubbio,
vedi che
posto.
La domanda non era peregrina.
Come forse devo pagare in caso gli attori e mettere annunci per cercare candidati e fare provini? Non vorrei avere problemi con la legge.
Prova su LinkedIn.
E il fisco, perché il fisco. Certamente, certamente.
E quindi qual è la risposta?
Nel rispondere al quesito si illustrano schematicamente, ecco, i punti da tenere a mente. Consenso manifestato per iscritto, contratto liberatorio per la successiva diffusione e vendita del prodotto. Attività
anche
da
noi lo firmiamo per Digitalia prima.
Ah, certamente. Anche questa. Attività da svolgersi lontano da luoghi pubblici, anche questo vale per
registriamo Digitalia a casa.
Digitalia pure, rigidamente, ecco, il nostro appartamento.
In modo
siamo
da non offendere il pubblico pudore, noi lo offendiamo anche da casa in realtà, per cui qui non siamo tanto a posto.
Certo, se andiamo online, streaming,
so far so good. Quindi.
So far so good. Qui ci stiamo tranquilli. Assoluto divieto di coinvolgere minori. Il consenso scritto non obbliga l'attore alla prestazione, se viene meno o rinuncia, se viene meno
è un guaio,
se viene meno
o
rinuncia,
ha sbagliato mestiere, okay,
potranno adirsi le vie civili per il risarcimento del danno. E vabbè, solo perché uno, vabbè. Far sottoporre gli attori ad opportuni esami medici, assoluta professionalità nello svolgimento del lavoro, per cortesia.
Quello ce l'abbiamo.
In Italia esiste una tassa sul porno, articolo 1,466 legge finanziaria 2006 e articolo 31 DLN, del decreto legge numero 185 2008, convertito in legge 2 2009.
Ce ne frega niente.
Addizionale IRPEF e IRES, adesso le ascolti tutte al 25% sui compensi derivati
alla produzione, distribuzione,
vendita e rappresentazione del materiale pornografico. I provini devono avvenire nel rispetto di tutte le regole.
Ma dove si spegne oggi, Franco?
Ma non so perché hai preso questa piega. Capito che non è proibito dalla legge. Bisogna attenersi a una serie di cose e pagare le tasse.
Dobbiamo fare informazione puntuale. Ammetti che ci sia qualcuno che adesso tra i nostri ascoltatori è intenzionato a. E noi dobbiamo darsi.
Si ricordasse di noi.
Vabbè.
Non è tanto digitale la cosa, ma fa niente. Dai.
Candy Crush, eccolo qual era, Candy Crush, il videogioco. Fabrizio ci dice, Candy, mi spiace Doc, ma qui non sono d'accordo, tra i titoli AAA e Candy Crush Clones c'è un mondo di produzioni a basso budget, infatti, ma veramente artistici. Ma certo, ma io non discuto l'artistichezza di tutto, discuto di Candy Crush, ecco, non finanziamo Candy Crush che si finanzia già da solo con le...
Mamma, come siamo, quanto siamo puntigliosi, ma basta che la gente lavori, dai.
Questa è tipica espressione bocconiana, devi saperlo.
Lo
così
diceva anche il mio amico che faceva il magnaccio, però non andava tanto bene. Va bene, tanto stasera siamo in argomento.
Stasera veramente
stiamo sui videogiochi, ecco le prime palestre per gli e-sports, dove i professionisti allenano i gamer dilettanti. A quanto pare ce ne sono già all'estero di istituzioni anche molto serie e ben strutturate, e pare che anche in Italia si sia indirizzati verso questa cosa. È figo, no?
Se ci pensi, dal momento che abbiamo detto che gli e-sport prendono sempre più piede, hanno un mercato sempre più grande, una fanship sempre più significativa, perché non considerarla a questo punto un'attività sportiva seria?
Ecco, su questo meno, certo. Su questo meno meno. Vabbè, bisogna fare un po' di, se no facciamo, cioè, ragazzi,
ma l'abbiamo già fatta sta polemica,
l'abbiamo già, effettivamente.
Che polemica abbiamo fatto?
Facciamo la polemica sull'addestramento. Facciamola un po' più sull'addestramento.
Prego, cioè, Max.
Alla fine,
se la polemica la fate voi, io sono solo contento, mi liberate
il professionista. Addestrare il professionista, cioè addestrare un dilettante a diventare un professionista del videogioco. Sì. Ma in realtà che cosa significa? Che gli puoi insegnare?
Posso darti un bel ok boomer per Massimo De Santo?
Vai. Ma lo sai che i miei figli ormai lo dicono ogni più sospinto che sono un boomer? Ma che devo fare? Io sono nato nel 60.
Perché sono una generazione di ipocriti. Sono la generazione del cancel, del woke, eccetera. Sono contro tutte le discriminazioni. Bisogna evitare di discriminare anche i lombrichi, ma se uno ha più di 50 anni a quel punto va discriminato, perché è un babbeo. Certo, sei un boomer. È una cosa che mi dà un fastidio. Ho sentito da chi, ma chi è proprio puntiglioso sulle cose più cose? Tirar fuori questo tipo di epiteti, secondo me, è di lo dice un non boomer, perché io sono chiaramente di due generazioni fuori dalla cosa.
Hai capito,
dopo dei boomer. Sei un post boomer, sei
un exer. Sì, non c'è, ce n'è uno di mezzo tra i boomers e gli exer, o comunque no, ci sono due, c'è una decade e mezzo.
Ma perché prima erano più rilassate le generazioni?
Certamente, con la tecnologia che accedera, anche i passaggi
transgenerazionali. Michele è un millennial, no?
Sì,
vabbè, però tornando al discorso generale.
Vai tu, Michele. Prego.
No, tornando al discorso generale, cosa si fa? Si fa un allenamento come per qualsiasi cosa, nel senso si impara il videogioco, si imparano le meccaniche, si allenano i riflessi, si allena il teamwork.
Ma mica solo. Perché nel
cos'altro? Dai, insegnate a sto boomer.
Intanto c'è tutta tecnica, sia dalla scelta del mezzo, dello strumento, per cui avere un computer adeguato, configurare un computer adeguato, stare al passo con i tempi, perché per allenarti, e poi quando ti presenti a giocare, essere competitivo con gli altri vuol dire anche esserti allenato con un computer di livello che ti permette le stesse cose, che ti permette poi
con i LED RGB soprattutto
e robe del genere. Ma manca un fattore enorme nel professionismo: c'è la gestione del professionista, diventa un lavoro, per cui ti devono insegnare tutti gli aspetti, contabilità, procacciamento degli sponsor, autopromozione. Nel professionismo dello, a me non piace chiamarlo sport, perché sport ha una connotazione agonistica fisica che secondo me è importante separarlo, però se per convenzione lo chiamiamo sport, nel senso che è una competizione con del professionismo, va bene lo stesso. Però ci sono una marea di aspetti che vanno al di là della prestazione pura.
Sono
tutte cose che, appunto, una palestra, chiamiamola accademia per esportivi professionisti, secondo me deve insegnare a chi vuole intraprendere o avvicinarsi a quella carriera a più livelli. Poi ripeto, a me dà fastidio il discorso, nel concetto di sport io vedo appunto l'attività fisica,
l'aspetto fisico,
in un periodo in cui c'è una grossa c'è un dramma sociale causato dalla pandemia ancora in atto, ai comportamenti conseguenti, la chiusura delle palestre, la chiusura della maggior parte degli sport, i ragazzini sono rimasti chiusi in casa per un anno magari senza neanche andare a scuola, non hanno più avuto appunto lo sport, eccetera, questo avrà una grossa ricaduta sulla psiche, la vediamo tanto, oramai escono articoli tutti i giorni, statistiche, denunce da psichiatri e psicologi in tal senso, ma la vedremo anche negli stili di vita nei prossimi anni. Perché quello che impari a fare, le abitudini che prendi a una certa età, le mantieni tutta la vita. La sedentarietà era già considerata il primo killer, perché insieme al fumo e agli eccessi alimentari, il primo fattore predisponente alle malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte nel mondo occidentale, prima, al di sopra dei tumori. E quindi far passare per sport, olimpiadi, eccetera, qualche cosa che in realtà incita, provoca, porta alla sedentarietà, secondo me non è correttissimo, ecco, come messaggio. Poi mi rendo conto che i termini, vabbè, le definizioni sono delle convenzioni,
vanno contestualizzate, certo, non credo
però
che ci sia
c'è questo rischio, cioè la nostra società non fa passare abbastanza questa necessità, e anzi le famose palestre per esport, tra le materie che dovrebbero insegnare dovrebbe esserci anche quella, perché poi se sei fisicamente a posto, se sei fisicamente resistente, abituato e cosa, lo sei anche di più nel, tra virgolette, nel sport, perché se devi stare a fare un torneo, magari fare un turno di 12 ore, che fai una partita, poi fai una pausa, fai un'altra partita, fai un'altra pausa, cioè devi sapere come gestirti, come riposarti la sera prima, come alimentarti, esattamente come un atleta, e possibilmente essere in forma fisicamente, perché alla fine di quella giornata, se alzi un po' di pesi o fai un po' di corsette nel parco, ci arrivi meglio rispetto ai tuoi colleghi che fanno solo joystick dalla mattina alla sera. Per cui questo è un tema, secondo me, su cui battere. E la mamma del tizio che si è sparato 8.000 euro per comprare giocatori su FIFA 21, Michele, ti vedo particolarmente ilare.
8.000 euro.
No, beh, allora lì è il solito discorso, perché un ragazzino di 13 anni aveva una carta di credito con la possibilità di spendere 8.000 euro. Poi nel caso di FIFA, in particolare di Electronic Arts, il discorso è abbastanza lungo, e Electronic Arts in particolare ha una lunga tradizione di comportamenti che incentivano agli in-app purchase,
al consumo, diciamo,
con tutto il discorso dei loot quelli casuali, che in alcuni loot paesi box. Sono stati, e le loot box, esatto, che in alcuni paesi sono stati poi anche banditi. Quindi, come dire, da una parte c'è questo ragazzo che ha speso 8.000 euro su FIFA, dall'altra parte c'è un'azienda che non l'ha mai fermato, ecco.
Certo,
quindi
certo.
Credo che la colpa sia di un po' tutti, tranne che il ragazzino di 13 anni. Ecco.
Di tutti, meno che il ragazzino di 13 anni, certamente. Degli stessi gestori e sviluppatori delle piattaforme, che non rendono immediato facile configurare i filtri che impediscono queste cose qui. Cioè andare a configurare una PlayStation, un Mac, un tablet, uno smartphone, con tutte le impostazioni per impedire queste cose ai minori o filtrarle attraverso il consenso parentale, è veramente una cosa lunga, noiosa, non intuitiva e automaticamente bypassabile se uno non ci pensa. Ti regalo il telefono, eccolo qui. Cioè comporta uno sforzo enorme.
È vero, però è vero, quindi questo ragionamento è sicuramente da tenere a mente, però c'è quella cosa a monte, la prima che ha detto Michele. Ma come fai a un ragazzino di 13 anni a lasciargli credito disponibile,
Max,
fino
quanti
a 8.000 euro?
Quanti genitori sanno e sono in grado di configurare i controlli parentali su una PlayStation o su uno smartphone?
Ma quanti genitori sanno usare una carta di credito, però?
No, ma la carta di credito tu la metti su... Io adesso ti parlo di PlayStation perché ho l'esperienza... Cosa?
E che fai? Metti la carta di credito...
Puoi mettere un plafond sulla carta di credito...
No,
cioè è proprio la carta di credito in sé che non dovresti poter spendere. Sì, io ho la carta di credito che liberamente.
Ma
qual
è l'ultima
euro?
Volta che tu hai comprato un videogioco sullo store di una console?
Ma penso da poco.
Allora la tua
quando è l'ultima volta che hai speso 8.000
allora
euro?
Allora la tua carta di credito è lì dentro. Io
ma la mia carta di credito non mi fa uscire 8.000 euro. Così.
Sì. La carta dici il limite della carta,
carta
di credito.
Di credito,
no,
credito
però 1.000 euro te li fa spendere, però 1.000 euro sì,
sì,
ecco,
sì,
è la stessa cosa, sì. Non è che cambi di tanto, cioè cambia di 8 volte, ma comunque dipende anche da quanto è l'income della famiglia in questione.
Certo.
Scusate, income non va bene.
Va bene.
Reddito.
Il reddito, dai, ok. Il reddito, sì, sì.
Però ripeto, i meccanismi sono... Quanto è difficile evitare di configurare quando tu installi un iPhone nuovo, evitare di metterci la carta di credito? Quella lì gli interessa? La prima cosa che quando il sistema è configurato, no, è installato, fai un reinstallo, quello che cosa ti dice? Benissimo, chi sei? Nome, password, sei già l'account o meno? Poi prima ti dice in che lingua? Boom, italiano, boom. Seconda cosa dice? Configura la tua carta di credito su Apple Pay. Benissimo. La terza cosa dovrebbe essere: configura il telefono per la persona che deve usarlo. Quanti anni ha? Boom. Vuoi che di default limitiamo tutto e ti chiediamo il permesso? E questo dovrebbe farlo il telefono, la PlayStation, la Smart TV, eccetera. E non lo fanno. E questo è il problema grosso, secondo me.
Assolutamente.
Ancora prima del genitore irresponsabile, perché il genitore è chi lo educa, tanto lo Stato non ci pensa, perché oramai la scuola l'ha fatta, quando è andato a scuola queste cose non le insegnavano, dai muri non le può imparare, o gliele insegna qualcuno sul giornale, perché tanto Digitalia non l'ascoltano, perché come dice Michele sono boomer, o magari sono millennial, ma sono pure...
Guarda che noi andiamo meglio sui boomer che sui Gen X.
Ma certo, appunto, è proprio per quello che è sbagliato categorizzarli così come boomer. Però ripeto, vabbè, non ripeto che sennò divento noioso. Ci manca dai videogiochi allo spazio, che il passo è breve. Pare che sia nato come uno scherzo, come una battuta di Trump, ma poi i generalissimi l'hanno preso sul serio e l'hanno fatto davvero.
Oh, facciamo la Space Force.
Siamo appunto tempo Space di conquista Force. Dello spazio, ci va Elon Musk, ci va Richard Branson, ci torna la NASA, ci vanno i cinesi. E che cosa c'è bisogno di fare? Ci vuole un esercito, perché se non ci mettiamo le armi, non so se avete visto For All Mankind. L'ultima stagione di la seconda stagione di For All Mankind su Apple TV Plus è veramente bella. È migliorata tantissimo rispetto alla prima ed è distopico. Cosa potrebbe mai succedere se iniziamo a mettere un ufficio dei militari dentro la NASA e se poi a un certo punto per sicurezza, vabbè, facciamo portare qualche fucile nella stazione spaziale sulla Luna. Non dico altro per non rovinare.
Visto che, no, se vuoi, se sei in tema di paragoni con le serie TV, c'è una serie TV che si chiama proprio Space Force, che è uscita più o meno nello stesso periodo in cui Trump annuncia, pare casual, Steve Carrell disse casualmente.
Era parodistica, no. Giusto?
Sì, esatto, su Netflix.
È inguardabile, ho visto una puntata, è inguardabile.
Sì, infatti non mi ci sono avvicinato perché ho letto puntata, cose orribili. Sì.
Brutto.
Credo mi sia capitato 3 volte in vita mia di guardare il pilot e abbandonare una serie.
Ma poi migliora.
Certo. Sicuramente.
Vabbè, però voglio dire, il tema è quello, insomma, diciamo così.
Forse in realtà poi dopo qualche mese l'abbiamo ripresa e abbiamo vista qualche puntata in più, perché, ma semplicemente perché c'è il, come si chiama il cinesino, quello di Silicon Valley, l'attore cinese di Silicon Valley, è un comico, uno stand up comedian fortissimo, quello del meme che gira un casino, che è quello che dice lo sai che hai appena insultato tutta la mia razza, ma sì, è così. Non l'avete mai visto?
No.
Hai visto Silicon Valley?
Non l'ho mai finita, ho visto le prime stagioni, cinese, non mi ricordo,
c'è
nessuno
dalla prima stagione. Yang, c'ha un nome del cielo. Jin Yang è il personaggio dentro la cosa. Vabbè, ok, niente, non mi seguite.
Comunque su Space Force, che altro possiamo dire? Auguri ai nostri nuovi
militari
dello Space Marine,
la fanteria dello spazio. Se avessero visto fanteria dello spazio,
nel corso di preparazione hanno anche una materia.
Questa emotional intelligence che serve, okay. Perché così
sono
compassionevoli
nei confronti degli alieni. Esattamente, è fondamentale essere compassionevoli nei confronti degli alieni.
È più empatia, è un corso abbastanza comune che si fa nelle aziende, quello di
perché hai capito, il giorno d'oggi serve un corso per insegnare l'empatia alle persone.
No, in realtà è sempre servizio, dovrebbe, come dai, dire, tanta gente ne aveva anche prima.
Puoi fare l'allenamento di sport, servirà pure il corso.
Qual è il problema della razza umana, del genere umano, secondo gli alieni, che hanno bisogno di insegnare di corsi di empatia? Perfetto, benissimo.
Signora mia.
Signora Longari, come si chiamava, Ungari. Digitalia.fm è il nostro account su Twitter, se ci volete seguire da quelle parti. Doc Franco, il mio con la K, Mickey Six, 2K, 1Y, 2X, è un casino quello che chiedo. ve lo metteremo scritto da qualche parte. E Massimo,
facciamo i sottotitoli in
Silent Prof.
Massimo De Santo oppure Silent Prof, perché lui ha ben 2 account di Twitter di cui
non ne mantiene
neanche uno.
Neanche uno.
Invece su Digitalia FM pubblichiamo e seguite, se dovete sceglierne uno, seguite Digitalia FM oppure il nostro Instagram, che è digitalia.fm, l'unico social dove abbiamo anche il punto, ma il posto migliore.
Grazie,
è lo Slack, digitalia.fm/slack, trovate la nostra chat multicanale con la community attiva tutta la settimana, molto carina, molto divertente e utile, c'è il comprovendo, quelle robe lì. Videogiochi, altri videogiochi, Epic versus Apple,
altamente defaticante,
praticamente.
Questa cosa è proprio, praticamente, se ho capito bene, sono letto questi 3 articoli, alla fine il dibattito era: cos'è un gioco?
È una delle cose ilari che è venuta fuori durante il dibattimento, è appunto se se Fortnite è o meno un videogioco.
Però è un discorso interessante.
Beh, caspita,
che poi stiamo parlando di definizioni da vocabolario, quindi a parte agli avvocati, come dire, nella vita pratica ha meno applicazioni del teorema di Pitagora. Però punto
è questo fatto del metaverso è interessante.
Esatto. È interessante in punto di io sono d'accordo, sono d'accordo col giornalista di The Verge. È un discorso interessante, nel senso che può essere un discorso interessante se siamo svaccati sul divano la domenica pomeriggio, ci abbiamo 17 anni, ci siamo fatti un cannone e quindi oh raga, cos'è questo? Ecco, e allora sì. Ma se no, secondo
me è un'esperienza per me.
Perfetto. Secondo me, cioè, può interessare agli avvocati per cercare di decidere, di far decidere a un giudice se ha ragione uno, se ha ragione l'altro.
Certo.
Perché al giorno d'oggi il concetto di videogioco è abbastanza si può intendere in senso strettissimo o larghissimo come vogliamo. Se ascoltiamo Elon Musk, anche la vita e l'universo è un videogioco.
È una simulazione.
È tutto quanto.
Perfetto. Quindi qualsiasi cosa al suo interno rientra nel coso di videogioco. Se no, Fortnite è un videogioco? È unicamente un videogioco? Secondo i suoi creatori,
si fanno anche degli eventi, dei concerti, c'è la modalità creativa, quindi hai la possibilità di non competere ma di creare come se fossi su Photoshop, come se fossi poi anche su Minecraft. Infatti è stato poi fatto l'esempio di Minecraft, perché Fortnite col tempo è andato in quella direzione lì,
perché nel gioco ci deve stare per forza questa cosa competitiva. Non puoi fare un gioco creativo?
No, certo che puoi farlo.
Appunto.
The Sims, Sims City già un po' di più, però The Sims è per eccellenza il gioco non competitivo, sia per come era impostato, sia per come poi veniva. Viene
C'era
giocato,
quel gioco collaborativo per bellissimo per la PlayStation, che era collaborativo online, era una specie di opera d'arte. Non ci ho mai giocato, l'ho visto giocato su YouTube per capire cosa fosse. Nel deserto. E sei c'è il tuo personaggio che vaga in questo deserto, eccetera, e man mano che accumuli esperienza c'è questa sciarpa che diventa sempre più lunga.
Ce l'ho anche giocato,
ripresa in tante,
ecco,
in
perfetto,
tante
è un videogioco
forme.
O è un'opera d'arte?
È
un'esperienza,
capisci? Mi sfugge come si chiama. È tutto questo, è anche un videogioco, certo. Perché comunque c'hai, come dire, una progressione, c'hai degli obiettivi seppur minimi. Mm-hmm. Però sì, capisco che lì la componente esperienziale era molto più forte che in Warzone, certamente.
Warzone è un videogioco.
O è un allenamento,
è un e-sport. Sì, però appunto
è propaganda Warzone. Io sono diventato comunista tutto il tempo che ho passato a Verdansk, fa un po' tempo.
Come va la nuova stagione? Vi hanno finalmente bombardato Verdansk
e siamo tornati nel passato con la nuova stagione. La bombardata è scesa l'atomica, è partito il flashback, la nuova stagione è negli anni 80, per cui non c'è la diga, non c'è il lago con la diga, ma c'è questa gola pazzesca, lo stadio è in costruzione. Bella, una bella trovata, ha ridato forza e ha un po' rinvigorito e dato un po' di novità all'esperienza.
All'esperienza. Sì.
Siamo anche diventati più bravini, ne vinciamo abbastanza, specialmente quelle piccole, quelle come piacciono a Michele, che tu non sei Michele, ma sono diventate, hanno fatto un teatro apposta con la mappa piccola sulla Rebirth Island, con videogioco, con praticamente la metà dei team e con la rinascita automatica, finché hai almeno uno dei tuoi coequipier vivo c'è la rinascita, tranne che negli ultimi minuti della partita, ed è molto molto più, molto meno di preparazione, c'è strategia anche lì, ma combatti dall'inizio alla fine. Molto ti piacerebbe, Michele,
qualcosa. Sono un precursore.
Torna
a Verdansk
a prendere due torna a Verdansk, Michele, a fare il tuo secondo, come si chiama? Ho fatto due turni in Iraq, no? Sono sicuro che non li chiamavano tour, no?
Due
qualche cosa, vabbè.
Vabbè, due game.
Va bene, e sempre insomma, nella causa, poi si è andati avanti con le cose e
si è finito a tirarsi le banane.
E si è finiti, no, come al solito, a parlare banane, di sesso.
Di sesso, cioè, sì, perché sì, Apple dice sesso,
perché c'era itch.io.
Epic vuole, spieghiamo le cose bene, Epic vuole sì, no, che Apple liberalizzi gli store di terze parti sulla sua piattaforma. E l'avvocato di Apple
ha
dice
detto,
ah sì, proprio voi, noi gestiamo lo store in pianta unica perché abbiamo una responsabilità di preservare la purezza dei pensieri dei figli dei nostri utenti. Voi guardate, avete sul vostro store, sulle altre piattaforme, avete addirittura accettato itch.io, che tra gli altri ha anche dei videogiochi erotici,
ma talmente erotici che mi vergogno di dirne il nome qui davanti a questa corte.
Ma che senso erotici?
No, ma proprio zozzi, ma sì, non erotici,
proprio zozzi,
proprio zozzi, hai capito?
Ma che fanno quelle cose lì?
Quelle
sì,
brutte, sì,
sì, ce n'è uno proprio brutte, che il titolo è una cosa del tipo, ma amore sorellesco, cosa di questo genere.
Sì, ma vabbè, ma è arte anche quella, sì, Max, ma è arte.
Sì. No, io sto dicendo, io sto citando l'avvocato, perché cioè, poi da un certo punto
di vista
l'avvocato di Epic ha detto: ah sì sì, controllate davvero tanto voi, fammi vedere quante sottomissioni ne avete, 500.000 alla settimana, quanti ne controllate, 50, il resto è tutto automatico, mi fai
beh,
vedere che
è automatizzato, però certamente beh, Apple ha dei buchi enormi e delle pecche enormi nel suo controllo, che si possa fare libera tutti certamente no. È ovvio che nel momento in cui si dovesse liberalizzare, Apple potrebbe fare da supervisore anche degli store di terze parti, e che comunque gli store di terze parti dovrebbero impegnarsi a mettere quantomeno dei filtri per età, perché quello è giusto.
Certo.
Poi fare le educande, dire oddio, sul nostro iPhone il sesso non ci deve passare, insomma. È sempre un po' quella posizione.
No, io la considerazione generale che mi viene da fare è che da questo processo stanno effettivamente venendo fuori, come dire, un po' dei sepolcri imbiancati, no? Di queste grandi multinazionali, cioè di questo tentativo di ammantare
fondamentalmente.
Vabbè, tu dici Epic no? Vabbè.
Ma di Epic. Okay.
Ma noi però facciamo entrare questi di itch.io perché sosteniamo questa comunità di sviluppatori indipendenti. Anche quel passaggio là, insomma, non è che mi è proprio piaciuto assai.
Vabbè, è ovvio, c'è un po' di ipocrisia da tutti i
parti.
Sì. Poi ripeto, sono avvocati.
Ma i giudici sono tutti scemi. Cioè, quando un avvocato fa una parte del genere, il giudice non gli fa capire che
ma il giudice in questione, ha fatto un paio di domande ficcanti poi.
Meno male.
Tipo, ma da dove scarico questo
ti
prego, ma è gratis.
Com'è l'indirizzo?
Ti prego. No, invece il giudice ha fatto domande serie, tipo, scusi, ma secondo lei quindi sto gioco è gioco o non è gioco?
E da lì.
Potrebbe spiegare meglio
da
che
lì,
vuol dire.
E di lì sono finiti a discettare sull'opportunità di porre all'interno dei videogiochi delle banane nude. Che è tutto
questa veramente non l'ho capita.
E non l'hai capita perché non hai mai giocato a Fortnite. Uno dei personaggi.
No, c'è sto Pili.
Uno dei personaggi, tra l'altro di quelli gratuiti dati forse nel passaggio da una stagione all'altra, forse un combattere il pass, io ce l'ho Pili. È una banana che nella penultima stagione, direi, l'ultima disponibile ancora per iOS, veniva presentato con lo smoking, come col vestito in nero, tipo agente dell'FBI. C'era il tema, l'agenzia contro non mi ricordo cosa altro, c'era sta roba di specie di spie, eccetera, e quindi c'è questa banana con l'abito elegante, eccetera, nero, e umanizzata, ovviamente, c'ha le braccia e le gambe, c'ha gli occhi, eccetera, e il problema
ma ce
è
l'ha il...
non ce l'ha, non ce l'ha. almeno non si è mai visto, però dice sì, però qui la banana è vestita e al giudice nella foto gliel'avete fatta vedere vestita, dice l'avvocato di Apple, perché dovete dirglielo al giudice che in altri, scegliendo altri personaggi, la banana è senza il vestito.
Però ce l'ha la buccia,
è grave,
la buccia.
È grave.
Scusa, tu
però c'è la buccia, bravo
tu, tu che ci hai giocato, la buccia ce l'ha.
È incredibile, è incredibile. Allora, avvocato, le leggo perché cioè, ti chiedi se viviamo veramente in una simulazione. Avvocato di Apple, quello che abbiamo di fronte a noi è un nuovo set di immagini. E che cosa sta mostrando lo schermo? Wessinger, che è l'interrogato in quel momento di Epic, dice: questa è la nostra lobby di matchmaking, dove si fa il matching dei vari team. Avvocato: e abbiamo una grossa banana gialla qui, no? È vero? In abito scuro. Sì, quello è Pili, dice Wessinger. E l'avvocato.
Il nostro...
E quello è Pili, dici tu, eh? Sì. E infatti nel tuxedo, nell'abito elegante, è conosciuto come agente Pili, giusto? È giusto. E l'avvocato.
Sì, è proprio lui.
E abbiamo fatto bene a sceglierlo con l'abito da sera invece che la banana nuda, visto che siamo in una corte federale questa mattina.
ma sono fuori di testa.
Così, dai, fuori di testa. A questo punto, la sessione dopo, l'avvocato di Epic dice, interroga lo stesso suo testimone, dice: una piccola digressione, abbiamo parlato di Pili, no? La nostra banana, ti ricordi? Sì, mi ricordo. E c'è stata una specie di qualcuno ha implicato che mostrare Pili senza un abito elegante sarebbe stato inappropriato. Ti ricordi? Sì. Scusa, ma c'è qualche cosa di inappropriato in Pili senza un abito elegante? No, non c'è. Avvocato, se potessimo mettere un momento sullo schermo un'immagine di Pili, c'è qualche cosa di inappropriato riguardo a Pili senza vestiti? Signora, è solo una banana.
Cioè, okay. Raga, signora, era banana.
Perciò dico, no, cioè, davvero.
Ma sì, ma la legge, tutto quello che e alla fine è teatro anche questo. Ah, nel senso che si entra quando si va, poi dalla mia esperienza di processi e con la legge, diventa sì, un gioco delle parti. L'avvocato recita una parte. Infatti, i sofisti nell'antica Grecia venivano schifati e odiati.
Sì, schifati e odiati, ma tenuti anche in considerazione a seconda del loro periodo. Hanno avuto anche il loro momento di gloria, il momento di la loro spotlight. Va bene, una delle cose più antipatiche che viene fuori da quel processo e da una serie di atteggiamenti di Apple è appunto questo atteggiamento paternalistico di Apple e di egocentrismo anche nei confronti degli sviluppatori. All'interno della community degli sviluppatori, se seguite un po' di gente su Twitter, si denota un certo fastidio. È una buona cosa, dice qualcuno, che quest'anno il WWDC sarà ancora in remoto, perché avere tutti gli sviluppatori dal vivo, tutti quegli sviluppatori dal vivo insieme di fronte ai rappresentanti dell'azienda, e non dico che potrebbero venire alle mani, però il malcontento c'è, malcontento in termini proprio di riconoscimento del lavoro, perché Apple fondamentalmente durante questo processo e in una serie di altre uscite praticamente si dà il merito per qualsiasi cosa, no? Siamo fieri del che voi abbiate potuto costruirvi un audience su Twitter, siamo fieri di quello che abbiamo fatto. No, cacchio, è Twitter che ha fatto, e eventualmente gli utenti di Twitter che hanno fatto. Tu sì, hai costruito una piattaforma, ma non ti puoi far bello per forza. Anzi, il giorno d'oggi penso possiamo dire che se Apple certamente ha rivoluzionato il nostro mondo con lo smartphone e poi Android a ruota, ci mancherebbe, senza un mercato più o meno libero degli sviluppatori, senza un App Store e il lavoro degli sviluppatori, credo che della rivoluzione epocale sulla vita delle persone degli smartphone oggi rimarrebbe ben poco. Non so come la pensate voi. Per cui...
Assolutamente d'accordo. Quello che fa la differenza è il modo in cui questa miriade di applicazioni ha reso un oggetto un tuttofare universale, no? E questa è la vera rivoluzione.
E in ambito cause legali Apple le ha già prese, le sta prendendo seriamente nel Regno Unito, non lo sapevo, anche lì c'è stata, ha beccato una denuncia per il sovrapprezzo imposto ai consumatori. Questo l'hai messo tu, Michele, magari riesci ad andare un po' più a fondo.
Allora, sì, class action nel Regno Unito per un valore di circa almeno stimato e richiedente, come dire, dai promotori della class action, di 1,5 miliardi di sterline, quindi 1,7 miliardi di euro e rotti, da risarcire ai 20 milioni di utenti che Apple avrebbe nel Regno Unito e che avrebbero sopportato dei costi più alti delle applicazioni a causa quindi del famoso 30% di cut, di percentuale che si prende Apple dalle vendite. È un momento, secondo me non è un caso che, come dire, stanno venendo fuori tutte queste cause nei confronti di Apple. Anche poi le class action di solito vengono comunque guidate anche queste da gruppi di avvocati, da studi legali che magari spesso, magari mettendo anche annunci stesso su Facebook o sui social network,
sì, perché intravedono l'affare.
Esatto, intravedono l'affare, magari prendono una fee d'ingresso per la class action, quindi, come dire, qualcosa comunque alla fine magari riescono comunque a portarla a casa, però hanno fiutato comunque che, ecco, Apple è quantomeno sotto i riflettori delle autorità, e quindi ci stanno un po' a provare. Che questa andrà avanti bene per i consumatori è tutto da vedere, per le solite milioni di ragioni per cui sono cose estremamente difficili da provare, però ecco, è un ulteriore tassello di dove sta andando l'economia.
È come
oggi.
Si intravede una crepa nel muro, no? Sostanzialmente tutti stanno cominciando a me
sempre
mettere in discussione queste cose.
È uno dei temi che avevamo anticipato nel passaggio tra 2 anni fa e l'anno scorso, e l'abbiamo ribadito all'ultimo capodanno, che si sarebbe andati sempre più verso da un periodo di accettazione, di accoglimento senza filtri dei doni da parte di tutto questo complesso industriale del software, semplicemente non dico il coniare, ma il rendere famoso il termine di big tech, che dove c'è un big negli Stati Uniti c'è sempre una connotazione negativa, quindi c'è stato un vero e proprio giro di boa, prima nell'opinione pubblica e pian piano anche da parte di governi e attenzione legislativa nei confronti di queste entità. Beh, Apple non è l'unica, perché la notizia che abbiamo dopo è che Google ha beccato non so dove 100 milioni di euro per abuso
in Italia,
perfetto,
in Italia.
Perfetto. L'autorità garante di concorrenza del mercato ha erogato una sanzione di 100 milioni di euro Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy SRL per violazione dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per cui di fatto su abuso di posizione dominante.
Sì, che poi è una di quelle storie che nascono per il nulla, perché stiamo parlando di quello che la società che aveva, come dire, sollevato l'obiezione all'autorità garante è Enel, che vabbè, piccola ovviamente non è.
Giusto.
Però stiamo parlando di
perché era quell'applicazione per le ricariche delle auto.
Esatto,
no?
Di un'applicazioncina che per quale motivo Google non ha permesso che venisse integrata all'interno di Google Auto, quindi... Come dire, se facciamo il confronto tra i 100 milioni, che poi è tutto da vedere se pagheranno, quanto pagheranno, ok, però quella che è la pena decisa dalla GCM e il danno, ma anche la piccolezza di quello che poteva essere l'impatto di questa applicazione Juice Pass sull'ecosistema Android o sull'Android Audio, come dire, c'è una fortissima dissonanza.
Tu ritieni
poi
davvero,
va bene.
Tu ritieni davvero
sì.
Che...
Sì, ritengo davvero.
Che sia minimo, che fosse, sarebbe, avrebbe potuto essere minimo l'impatto dell'applicazione installata. Perché se lo vedi in termini di revenue, In questo periodo probabilmente sì, ma se lo vedi in senso strategico, cioè essere per primi in un ambiente così, nel periodo di sviluppo e di lancio dell'offerta e della richiesta di parco mobile elettrico e di offerta di rifornimenti elettrici sul territorio, e insomma dal punto di vista strategico è diverso che dal punto di vista economico immediato. Essere i primi, poter quindi avere feedback dagli utenti, abituare gli utenti che l'app dove andare per fare il rifornimento è quella lì, poter continuare a sviluppare l'app però col feedback degli utenti eccetera, poter sviluppare meglio la distribuzione delle colonnine sul territorio in base all'utilizzo dell'app che ti dice dove la gente lo cerca di più e non lo trova e quindi non lo vedi perché non arriva mai una colonnina. Insomma, io non credo che fosse che sarebbe stato così, cioè che sia un danno così lieve dal punto di vista economico per Enel non aver potuto installare l'app. Penso che sia una cosa grossa.
No, ma io la vedevo dal punto di vista di Google,
sì,
nel senso quanto Google potesse aver perso avrebbe potuto perdere, anzi, nel lasciare che Juice Pass
avrebbe potuto
poi
perdere di lasciare che qualcun altro occupasse quella nicchia lì. Google secondo me l'ha ostacolato perché probabilmente pensa di volersi tenere libero quello spazio lì, e nel momento in cui pensa che ci sarà bisogno, che sia utile, che sia cosa eccetera, vorrà avere la possibilità di essere l'unico a proporre questo tipo di offerta. Io penso che sia semplicemente quello.
Dici?
Semplicemente quello, un fattore assolutamente strategico. Non penso che avesse paura dei quattro soldi che potesse guadagnare Enel da quella cosa lì. Penso che volesse tenersi una possibilità strategica di costruire qualcosa di grande, una rete, magari dire ai distributori: voi fate la rete, poi passate da me se volete che gli utenti Android arrivino nelle cose lì. Per cui sono io il gatekeeper, mi pagate, se volete questa è la fee per la pubblicità, per cui se vuoi passare per primo nella ricerca di una colonnina paghi, questa qui è la cosa, eccetera. Secondo me è il business di Google poter fare da intermediario e dire agli utenti dove trovano i servizi e a quali servizi accedere. È come se Google avesse permesso a qualcun altro di fare un motore di ricerca con i risultati sopra il suo motore di ricerca. Non lo farà mai Google questo. A meno che non sia forzato da un giudice.
Però vabbè, come dire, una cosa è un business come quello, cioè sì, business del motore di ricerca già consolidato, qui stiamo parlando cose nell'ipotetico futuro, e però mi viene da dire, cioè Google ad esempio con Maps ha provato a fare qualcosa, se vuoi, di simile con le segnalazioni, con l'acquisizione di Waze, con la segnalazione delle...
Proverà sempre
sì, okay.
Google sa per la sua storia che se sei il primo bravo a fare una cosa non ti batte nessuno. Google è lì perché quando è nata Google gli altri motori di ricerca erano tecnologicamente molto più bassi, e che è diventato talmente bravo e talmente grosso che nessun altro può competere con lui nel campo dei motori di ricerca, e certamente non lascia lo spazio a cosa. Oggi il mercato dell'energia elettrica per l'automobile è una cosa ridicola, ma se pensiamo che magari nei prossimi 50 anni, 60, il parco macchine possa essere completamente sostituito da quello elettrico, e ci siamo, perché se nel giro di 5 anni certi paesi dell'Unione Europea vieteranno, Norvegia, Inghilterra, eccetera, la vendita completamente di auto a petrolio, ci arriviamo. Beh, pensate se il 100%, pensate di avere il controllo sul 100% dei benzinai di oggi, quanti soldi girano. Nel momento in cui si va sul 100% elettrico ci sarà una riduzione dei costi, può darsi, probabile, quello che vogliamo, ma cavolo, è un business pazzesco, possiamo quasi paragonarlo al business dei motori di ricerca su internet. Lì in prospettiva di soldi ne gireranno parecchi.
Certo, poi se chiedono anche lì il 30% come chiede Apple. Chissà quando Apple uscirà con la Apple Car, se chiederà anche lì il 30% sui costi della ricarica.
Fai rifornimento solo all'Apple Pump.
All'Apple.
Vabbè, mamma mia, gli autogrill col simbolino della mela morficata, mamma mia, che roba distopica, però va bene.
la rustichella di Johnny Ive.
Mamma mia, siamo avantissimo, non abbiamo ancora ringraziato il nostro sponsor e neanche i produttori esecutivi, cavolaccio. Il nostro sponsor è squarespace.com, sistema integrato, la migliore piattaforma con cui nella quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. Ragazzi, la pandemia oramai è quasi finita, ma se c'è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è che non si può oggi pensare di avere un'attività commerciale praticamente di qualsiasi tipo senza avere una presenza sulla rete. E quindi chiunque prima o poi avrà bisogno di creare un sito internet per se stesso, per un parente, per un amico che glielo chiede, eccetera. E qual è il modo di farlo? E beh, il modo migliore di farlo è proprio Squarespace, perché è il modo che coniuga la facilità di utilizzo, l'immediatezza di utilizzo e la professionalità del risultato. Squarespace mette a disposizione tutta una serie di elementi che trovate sul pannello di controllo col drag and drop, esattamente come utilizzate i software abitudinari, il desktop per spostare le icone o robe del genere, il copia e incolla, esattamente come scrivete un testo su Word o un'email. Quelli sono, prendete i vari elementi, foto, video, immagini, calendari, mappe, tutto quello che volete lo spostate sulla pagina esattamente dove poi i visitatori del vostro sito li troveranno. Carrello per servizi per i negozi online completi, gestione del magazzino, transazione carta di credito, tutto gestito automaticamente da Squarespace e poi fully managed. Non dovete muovere un dito per la manutenzione, non dovete cercare bug, non dovete aggiornare, fa tutto Squarespace con la solita facilità di utilizzo, anzi con la solita trasparenza. Temi di ogni tipo, tutti sviluppati da designer professionisti e con possibilità di personalizzazioni totali, in modo che il vostro sito sia assolutamente professionale come tutti gli altri su Squarespace, ma diverso da qualsiasi altro sito su Squarespace. Provatelo gratis. Oltre a essere facilissimo, non vi impegna, perché non dovete neanche mettere la carta di credito. Andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial gratuita. Se poi non vi interessa, ve ne dimenticate, non avete messo carta di credito, non vi siete impegnati a nessuna spesa, non succede niente, ve ne dimenticate e basta. Ma se invece a un certo punto, subito, tra un mese, tra un anno, ve ne ricordate perché, oddio, lo zio mi ha chiesto di fargli il sito per pubblicizzare la pizzeria, ebbene ricordatevi che avete diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Basta inserire il codice coupon Digitalia, riservate ai digitaliani, mettete Digitalia e avete 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Google I.O. inizia tra pochi giorni, credo addirittura domani. Ho visto un pochino di anticipazioni, quella che io non essendo un androidiano non sono così aggiornato,
affascinato.
Aggiornato sulle feature che già ci sono, quelle che ancora non ci sono e robe del genere, ma ho visto foto di un design completamente rivisitato e devo dire molto molto moderno. Michele, hai qualche notizia in più?
Ma parli del design estetico del Pixel 6? Sì,
sì, ma o mi sembra che sia accompagnato anche da una rivisitazione del design proprio dell'interfaccia.
Sì, esatto. Poi nel dubbio Google, quando non sa cosa fare, fa una ritoccatina all'estetica, in particolare alle notifiche, dato che sono state cambiate varie volte.
O inventa una nuova app di chat.
O inventa una nuova, però quello devo dire che da tipo 6 mesi almeno che non esce con una nuova.
Un'era geologica per le chat,
esatto,
di Google.
Allora, no, dal punto di vista, in realtà le novità dal punto di vista Android, come dire, non sono particolarmente entusiasmanti, perché sì, si parla di un revamp estetico, si parla potenzialmente di un gestore di temi. Però, come dire, se ci aspettiamo un po' di ciccia, cose come possono essere, vabbè, gli AirTag di Apple comunque avevano una componente hardware, però che ti devo dire, il sistema che c'è dietro, tipo di Find My Phone, insomma, di sostanza, ecco, non se ne aspetta granché, quindi vedremo cosa, se ci sorprenderanno, ma oramai è da un po', ecco, che, come dire, Android,
qualcuno parla, ci sono anche voci che parlano di una, resurrezione di Android Wear. Quindi del
sì, perché considera che da un po' che si parla del Pixel Watch, Android Wear, che è stato praticamente dato per morto, in realtà non solo per colpa di Google, ma anche per una questione di componentistica, perché non mi chiedo, sì, Qualcomm forse, che aveva praticamente smesso di produrre chip nuovi, e quindi si sono portati avanti device che avevano lo stesso chip per 3 o 4 anni abbondanti. Android, Google dall'Alphabet, no, Google dal suo punto di vista aveva quasi smesso di svilupparlo, lasciandolo lì a un passo dal graveyard. Adesso pare che si siano riprese le discussioni anche per, se vuoi mettere la sigla chips, Google, avevamo già anticipato, avrebbe potuto lanciare il nuovo Pixel con il suo chip, ma potrebbe succedere la stessa cosa anche per l'orologio, quindi potrebbe avere un chip customizzato da Google.
La concorrenza,
vediamo, le aspettative sono basse,
cioè,
ecco, per dire che le aspettative sono piuttosto basse. Okay. Il Google Pixel 6 invece sembra molto carino.
Gustoso.
Anche qui Google non famoso per tenere i suoi leak, le sue slide al sicuro dai leaker. Il design è interessante, come è sempre stato, almeno personalmente a me sono sempre piaciuti dal punto di vista estetico i Google Pixel, anche perché è sempre andata un po', ecco, al di fuori di quelli che sono i classici standard dello smartphone oggi, uh-huh, ultra sottile, bordi ultra sottili, mentre invece hanno tenuto qualche millimetro in più di spessore, hanno tenuto anche un po' più a lungo i bordi, abbastanza importanti, e questo qua pare che avrà un camera bump, quindi la striscetta dove, uh-huh, sono dietro, dove sono le lenti, che è rialzata rispetto al corpo del telefono.
Protrude.
Esatto. Mm. Cosa che in realtà non è una novità, no, perché comunque, certo, non spesso, anzi, succede con i Pixel. Personalmente a me, ripeto, non dispiacciono dal punto di vista estetico, sono carini, divertenti, con colori simpatici. Peccato che il 5 non è andato particolarmente bene,
no,
anche probabilmente
era il 4 quello che era andato fortissimo, almeno tra
il 4 e soprattutto il 4A,
okay,
perché poi dopo 6 mesi hanno iniziato a introdurre la variante economica. Il 5A credo che sia uscito soltanto in alcuni paesi, anche lì probabilmente per problemi di hardware, yeah, e vediamo se ci sarà un 6A.
Un'altra novità invece da Apple, che ha annunciato oggi Special Audio e Playback Lossless per gli abbonati di Apple Music, per cui se ne parlava già da un po' di tempo di questa anticipazione, la maggior parte, c'era chi come Neil Young aveva proposto addirittura uno store dedicato e un player, ve lo ricordate il player, quello a forma di Toblerone, com'è che si chiama? C'aveva un nome.
Fono era. Allora,
il Pono, non Fono,
Pono.
Il Pono, mamma mia, va bene.
Mamma che nome.
Bravo Neil Young.
Beh, questo però secondo me è un problema ed è un altro abuso secondo me della posizione dominante di Apple, uh-huh, ed è un problema per il mondo degli streaming di musica, perché Apple sta sfruttando la sua posizione dominante per dare gratis. È il problema di Google Maps, uh-huh, no? Che ti dà qualcosa gratis perché se lo può permettere, andando potenzialmente a distruggere un mercato che comunque non se la gode di ottima salute. Spotify non ha ancora alzato i prezzi, no, forse l'ha fatto in qualche paese, o forse qualcuno ha annunciato che lo avrebbe fatto. Però vuol dire andare a togliere ossigeno ad altre aziende, perché sta regalando qualcosa per cui gli altri avrebbero potuto farti pagare qualcosa in più.
Ecco, io su questo ho dei dubbi, cioè che contro le prepotenze di Apple sono al 1000% d'accordo con te. Sul fatto che il account premium con una qualità lossless maggiore di quella data oggi possa avere un successo nel momento in cui viene venduta a un prezzo maggiorato e possa portare a un aumento dei guadagni per la concorrenza, lo vedo molto difficile. Molto,
non
molto difficile.
Credi.
Beh, sostanziale sono d'accordo, però sono soldi.
Capisci? È una cosa, è veramente una roba, è veramente più
di
una
nicchia.
Roba di marketing, ma non di nicchia, di marketing. Non,
no,
sono
di nicchia
sempre più convinto,
l'impulso che daresti, no?
Sì, ma cioè la nicchia è l'utente. Ci sono, secondo me, 10 persone al mondo in grado di distinguere un file compresso in altissima risoluzione,
certo,
rispetto a uno lossless dei file audio, cioè gente che di lavoro fa il tecnico del suono. Poi ci sono magari 1000 illusi che pensano che cosa, e 10.000 persone che non sono illuse ma che comunque vogliono semplicemente pagare di più perché ho un prodotto migliore, anche se non mi cambia,
certo,
niente. Anche se non mi cambia, come c'è
perché
quello che
voglio il migliore,
esatto, come c'è quello che si,
certo,
compra.
Vabbè, certo,
comprarsi la,
certo,
Ferrari, non ti compri la Ferrari per andare più forte in pista, usi la Ferrari per andare magari a cena fuori o non dico a fare la spesa, ma la compri perché ha delle performance sulla carta migliori, che poi tu non sei in grado di utilizzarle,
certo,
perché semplicemente
non
i codici della strada
vista
te lo impediscono, non importa. Ecco, quello. Secondo me però, ecco, in un mercato come quello dello streaming, dire che hanno chiuso degli spazi, non lo so. Però vediamo. C'è da dire che questa cosa la aprono solo per gli iscritti, e non è compresa neanche nel servizio né di iTunes Match né di iTunes Store, perché, lo ricordiamo, Apple continua a proporre la vendita dei brani e dei dischi. Non sei obbligato a fare lo streaming, lo store è sempre attivo, anzi ci sono dei dischi che sulla piattaforma di streaming non compaiono e che puoi però comprare sull'iTunes Store, però l'offerta in risoluzione lossless lì non è assolutamente disponibile, né tantomeno sull'offerta iTunes Match, sai, quella che tu hai il file e allora se ce l'hanno già loro ti permettono di scaricarlo anche sugli altri dispositivi o robe del genere. Immagino, non sono sicuro, ma forse per motivi di DRM, non lo so, per motivi di opportunità, per motivi di sviluppo, economia di sviluppo, quello che gli interessa promuovere oggi è il servizio di streaming. Non saprei dirvi quale di questi, ma sicuramente i loro motivi ce li avranno. Tra l'altro, a proposito dell'inutilità per il 99% delle persone dell'ascolto lossless, oggi i dispositivi vengono tutti venduti senza neanche il jack delle cuffie.
Certo,
per cui
ascolti
tu,
in Bluetooth.
Per cui tu devi ascoltare via Bluetooth.
Devi fare in Bluetooth.
E il Bluetooth, per
la banda, quella è.
E la musica attraverso il Bluetooth viene compressa.
Ma perché non è quello il punto?
Per
tu
cui arriva lossless dentro
che
al telefono, ma tu lossless non la puoi sentire con l'iPhone. O c'hai un iPhone di 4 anni fa con la presa jack, oppure non c'è verso che tu ascolti questa cosa lossless, perché non posso. Siamo al limite della truffa. Cioè io ti vendo
oppure
una cosa
un
lossless
Android,
ma poi tu non lo puoi ascoltare lossless, perché qualsiasi cuffia, comprese le AirPod Max Ultra Pro di Apple, comunque per trasmettere quella musica dal device alla cuffia viene compresso. È una truffa, punto.
Vabbè, lo
ascolti
dal Mac, dai, perché lo devi ascoltare dall'iPhone?
Metti l'adattatore, attacchi il jack.
Oppure ascolti dal PC.
C'è il dongle. C'è il dongle.
C'è il dongle.
Vendi più dongle,
no,
perché
dongle.
Così...
Ma poi vedi, tu parti da questo presupposto che appunto a qualcuno poi interessi tutto questo, cioè non è quello il punto.
No, hai ragione, si vende fumo, hai ragione, non gliene frega un cazzo nessuno e si vende fumo, va bene. Produttori esecutivi. I produttori esecutivi, perdonatemi, qui sono sempre multitasking, la linfa vitale digitalia, il nostro modello di sussistenza, perché di business proprio da queste parti non si riesce ancora a parlare. Noi produciamo, noi lavoriamo tutte le settimane da 12 anni a questa parte, lo facciamo perché qualcuno riconosce qualche cosa in cambio. Chi è questo qualcuno? Siete voi che ascoltate. Se siete nuovi, ascoltate bene. Se siete vecchi, per me potete anche skippare, il tasto skip c'è, ma se volete che Digitalia continui a esistere, ascoltate un secondino. Lavoriamo il lavoro viene pagato. Noi vi proponiamo di ascoltare gratis una, due, tre, quattro volte come una trial gratuita del software, dopodiché vi chiediamo se Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale di contribuire. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, ma se lo fate noi continuiamo a lavorare. Direi che è win-win per tutti, lo dicono, parlano di value for value negli Stati Uniti. Se voi ascoltate qualcosa e gli date un valore, restituite quello che vale per voi in termini monetari. Con PayPal, con Satispay, col Bitcoin, col bonifico bancario, avete tutte le coordinate su Digitalia FM. Noi in cambio, oltre a lavorare per voi, se Max trova gli occhiali giusti, vi ringraziamo uno per uno.
Stavo esattamente dicendo questo, che i nostri ascoltatori, oltre ad ascoltare te, hanno notato quanto impegno ho dovuto mettere per trovare gli occhiali giusti. E allora cominciamo ringraziando la donazione singola da 1 euro di Vincenzo Ingenito, seguita dalle donazioni singole da 1 euro dei nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, il quale ci segnala di aver ritrovato un dispositivo AirTag in filtro asciugatrice
e che era quello di settimana scorsa.
Forti sospetti sulla 2N di casa.
Eh sì, aveva perso un AirTag, che è un po' il colmo della cosa, perdere un dispositivo fatto per trovare le cose.
Vabbè, è un classico, se li comprassi li perderei subito. Entriamo nella zona da 2 euro e varie di donazioni singole di Alessio Ferrara e Giuseppe Cavallo, 2 euro, 2 euro e 17 di Alessandro G e 3 euro di Michele C e Marco Grecchi.
Grazie a
donazioni
tutti.
Donazioni singole. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Christoph Sollami, Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Viero, Marco De Nadai, Luigi Ricco, Foto GP di Barabino Marco, Luca Ubiali, Diego Arati, Roberto Medeossi, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Denis Grosso, Dario Nardi, Enrico Mattiazzi, Pierluigi Ranghino, Paolo Roberto Grassi, Umberto Marcello e Giorgio Puglisi.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Andrea Lucetto, Giovanni Priolo, Letizia Calcinai, Emanuele Libori.
Fantastico, grazie a tutti di cuore.
Zona grandi produttori, con donazione singola di 10 euro di Alessandro Martellotta, idem sempre 10 euro da Daniele C, una donazione ricorrente da 10 euro al mese di Paolo Tegoni e una donazione singola da 40 euro di Mirko Colosi, che è il nostro lead executive producer della puntata, e dice: mi ero ripromesso di diventare donatore ricorrente. Ma volete mettere l'adrenalina di competere per il lead executive producer? Complimentissimi come sempre, trasmissione fresca e intelligente, da mesi ormai mi accompagna.
Complimenti a Mirko, hai vinto la battaglia per il lead executive, per la lead executive producership.
Però se vuoi mettere puntata, tipo 50 euro di abbonamento ricorrente, nessuno ti ferma. E
poi
ti,
guarda,
sai che
punto
poi
è
ti facciamo,
ogni puntata, eh?
Ti diamo il titolo. Perenne.
Grazie di cuore, grandi produttori, piccoli, ognuno secondo le sue possibilità. Noi vogliamo veramente bene a tutti, vi siamo grati perché ci permettete di fare questo lavoro, perché è un lavoro con dedizione e professionalità, senza mancare una singola settimana, tranne quelle piccole vacanze che ci prendiamo d'estate. Su Digital FM, lo dicevo, vi trovate tutti i riferimenti, dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Max, per favore, leggi su Slack la comunicazione di servizio. Su Nature è venuto fuori un articolo.
L'avevo già fatto.
Su Nature è venuto fuori un articolo riguardante questa emergere delle guerre fredde per l'intelligenza artificiale. L'avete firmato tutte e due.
Ma guarda,
l'ho messo io, però
l'ha messo lui, okay. Quindi c'ha un vantaggio. Però posso esprimere subito il contesto e così do la palla per, appunto, alzo la palla per l'ottimo Michele.
Però non dare il mio stesso punto, perché sennò poi non ho più punti.
Non lo so qual è, perché non ne abbiamo, non ci siamo messi d'accordo prima. Cominciamo con questa lotta fra intelligenze reali. Il fondo della questione è che, come abbiamo peraltro tutti potuto osservare e commentato in questi ultimi anni e poi mesi, comincia una cosa che ci si aspettava tutti, no? Che l'utilizzo di dispositivi di intelligenza artificiale si estende praticamente a un loro impiego di tipo militare. Il punto dell'articolo però è il fatto che in un contesto di questo genere quello che sostanzialmente viene riportato è il fatto che gli Stati Uniti in qualche modo stanno un po' ripescando una competitività sull'argomento di stile guerra fredda, no? Cioè che visto che ci sono queste tecnologie emergenti in un campo che può essere considerato bellico, e allora occorre essere, avere il predominio, no? È la logica della guerra fredda, e noi dobbiamo avere il predominio, quindi dobbiamo di fatto far proliferare questo tipo di dispositivi per applicare una specie di regola come quella della guerra nucleare, no? Io invece di provare a mettermi d'accordo e a disarmare in qualche maniera, quindi a spegnere con la collaborazione la contesa, io invece faccio? Faccio proliferare le armi nucleari in modo che la guerra venga, come dire, rimanga fredda e non porti a una distruzione. E naturalmente con tutte le conseguenze in termini di poi, sì, diciamo, a parte il rischio in senso stretto, ma anche e soprattutto le conseguenze in termini di cosa costa poi mantenere questo tipo di atteggiamento.
Sì, il paragone con la guerra fredda in realtà non è unicamente a livello di armamento, non è unicamente a livello bellico, ma semplicemente strategico.
Esatto.
Non metterei solo l'accento sull'utilizzo di intelligenza artificiale come motore dietro a eventuali armi di nuova generazione, anche se il rischio c'è e viene citato, ma è proprio una questione di leadership e di competizione, appunto, per questa leadership tecnologica che di fatto è in mano a poche superpotenze. Probabilmente in questo momento due, c'è cioè un asse, c'è di nuovo una cortina. Sì, sì.
Stati Uniti, Russia e Cina, sì. Poi magari con dire, forze relative. Però.
Sulla Russia,
avrei qualche dubbio di vederlo in questo momento allo stesso livello di cosa. Se...
Certo, diglielo quando hanno bloccato il gasdotto, l'oleodotto la settimana scorsa.
Sì, 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 è vero, hai ragione. Anche però non...
Beh, lì era un po' diverso, però, piuttosto che intelligenza artificiale. Lì
lì era ransomware, però lì secondo me questo va inserito
l'ex blocco, diciamo, russo sovietico oggi disgregato, lo vedo con una grossa preminenza sul cybercrime piuttosto che sull'intelligenza artificiale con anni e anni di esperienza, però va bene, ci sta, possiamo considerarlo un terzo polo. E quello che ha fatto discutere è appunto questo, è appunto il tono, perché la settimana scorsa è stato avviato un programma che dirotterà 2 miliardi e mezzo di dollari nei prossimi anni verso aziende che si occupano unicamente di ricerca in intelligenza artificiale, senza paletti, senza lo stesso tipo di previsioni legislative normative che si stanno studiando in Europa, con il concetto di i cinesi rischiano di bagnarci il naso, non ce lo possiamo permettere, per cui ci buttiamo 2 miliardi e mezzo, che è un po', certo, che è un po'
quello che ho detto, la logica del predominio,
del
no?
Predominio a tutti i costi, ma non semplicemente bellico, direi strategico, che è diverso da bellico, strategico, che non vuol dire avere solo i missili e i droni guidati da intelligenza artificiale, vuol dire molto di più, vuol dire avere la tecnologia, ecco, punto, come potrebbe essere un investimento nei motori, che possono essere i motori degli aerei e dei carri armati, ma anche quelli per strada, però è il predominio tecnologico.
Sì, anche perché poi, come dire, storicamente le applicazioni militari spesso poi dal GPS in poi, come dire, poi sono scese a cascate sulle tecnologie civili.
E viceversa. Perché
sì.
Poi i militari sono sempre stati bravi ad acchiappare quello che erano i settori della tecnologia che potevano essere più promettenti in altri campi.
Questo è un approccio tipico degli Stati Uniti dal dopoguerra in poi, no? Il fatto di aver individuato alcune linee di sviluppo di ricerca industriale come strategiche, nel senso che dici tu, cioè come quelle che garantiscono poi di fatto il controllo, il predominio sul resto del pianeta, no? Anche con il loro malcelato ruolo di Superman, no? Dominatori e regolatori del mondo, e facendo quindi questi investimenti costanti per stare sempre avanti agli altri, badando più al fatto di essere i primi che al fatto di avere un insieme come collaborativo di regole, no? Per anche in qualche maniera tenere sotto controllo
e assicurare
uno sviluppo.
Perché in realtà sparare grosso in una direzione e riconoscerlo come frontiera e utile in termini strategici è quello che ha tenuto, è quello che in qualche modo ha permesso anche di arginare il blocco comunista per certi versi, e anche in termini di prestigio politico nei confronti delle popolazioni in giro per il mondo. E uno di questi esempi che ricordiamo molto poco, cioè dalla guerra fredda, grazie a questo atteggiamento sulla guerra fredda che ci ha portato a cose terrificanti come avere ancora oggi il mondo sotto il pericolo di un disastro nucleare, quello che vogliamo, però la NASA, ragazzi, cioè noi siamo arrivati sulla Luna grazie a questa spinta, il programma spaziale americano era proprio il risultato di questo tipo di atteggiamento, e quella è una conquista per l'umanità.
Ha fatto anche cose positiva. Buone,
certo, esattamente, ha fatto anche cose
però
buone.
Però è un effetto collaterale.
Però io preferisco, a parte che di base io preferisco chi fa cose buone e poi ogni tanto fa qualche scemenza, però vabbè, lì poi entriamo in discorsi talmente ampi, e io non ho tirato prima a caso il fuori discorso di quello che è successo con, non mi ricordo come si chiama, quell'oleodotto che è stato bloccato dagli hacker russi per ransomware, e che poi pare abbiamo pagato davvero 5 milioni di dollari in criptomonete per sbloccarlo, perché comunque si sta, ma in realtà anche qui lo spazio sta giocando. Prima abbiamo parlato della Space Force, anche quell'accelerazione sulla Space Force, secondo me sono tutti indizi che si sta andando, con lo sviluppo di poli alternativi e credibili agli Stati Uniti, dal punto di vista della dominazione terrestre, tra virgolette, però comunque della lotta tra superpotenze, si sta andando verso quella direzione, si sta tornando, ecco, su quelle logiche lì. E l'abbiamo visto con il razzo che doveva cadere sul sud Italia, secondo la protezione civile. Lì la Cina
lunga
ha fatto
marcia.
Poi
lunga marcia,
esatto, lunga marcia. Lì la Cina, purtroppo, come in tante cose, ha fatto un po' il cazzo che voleva. E dall'altra parte c'è gli Stati Uniti, però, che come in questo caso si stanno osteggiando in realtà la creazione di entità che vogliono invece andare a controllare le armi. E da lì poi anche l'autrice dell'articolo, che è una professoressa di un'università di Boston, che si occupa di questo, e quello che vuole denunciare: guardate che gli Stati Uniti si stanno fermando, ecco, stanno fermando le nazioni che invece vogliono andare in un'altra direzione.
Esatto, gli Stati Uniti stanno diventando la Russia, nel senso che vogliono favorire, per paura del predominio cinese, vogliono favorire uno sviluppo senza limiti, senza orpelli, senza leggi, senza regole, al contrario di quello che potrebbe essere un approccio all'europea, no? L'abbiamo visto in Europa come ci si è posti nei confronti di big tech, di temi come la privacy, di temi con modernità. La modernità sì, però no, riconoscimento facciale un attimo, fermiamoci un attimo, mettiamo dei paletti, eccetera. Gli Stati Uniti stanno diventando la Russia, perché era la Russia quella che nello spazio c'è andata, ma sì, proviamoci, come facciamo? Beh, ci buttiamo un cane, se tanto morirà sicuramente, chi se ne frega, intanto mandiamocelo e vediamo. E
poi ci buttiamo Gagarin, poi
se
muore, ecco,
se
niente.
Muore lo stesso, per
fa niente.
Gli americani non hanno mai mandato il cane a morire, eccetera. Poi in realtà hanno messo tre tizi sull'Apollo, cos'era? Era l'Apollo 1, sono bruciati ancora prima di partire, eccetera. Ma non era, no? C'era comunque un'idea di predominio, non solo tecnologico, ma anche morale, no? Di fare una cosa che fosse il predominio tecnologico, ma anche umano. Perché? Perché il blocco comunista doveva essere quelli cattivi, quelli spietati, eccetera, e quindi gli Stati Uniti avevano interesse a mostrarsi come una potenza tecnologica, e no, oggi dicono esportiamo la democrazia, non ci crede più nessuno. In queste cose gli Stati Uniti rischiano, come dice giustamente l'articolo di Nature,
di prendere di nuovo imboccare questa strada.
Eh sì, di una strada
Il vero dubbio, non il vero dubbio, secondo me la provocazione è capire il ruolo dell'Europa vero, nel senso che c'è una visione molto cinica in cui questa posizione, che è sicuramente più convincente per noi dell'Europa, deriva dal fatto che queste tecnologie sono nate altrove, no? Quindi è una specie di filtro rispetto al fatto che qui da noi c'è tempo di riflettere sulle cose che hanno inventato gli altri, no? È un pochino un gioco, come dire, delle parti. Bisognerebbe invece che la comunità europea, che l'Europa, che noi in qualche maniera speriamo possa uscire dalle difficoltà che si sono attraversate in questi ultimi anni, possa unire alla capacità di questi di queste riflessioni anche normative, di questa crescita non disperata e non forsennata, ma guidata da una qualche tipo di indicazione, ci possa associare vicino una capacità di innovazione che consente di confrontarsi alla pari, altrimenti è un po' un gioco a perdere tentare di regolamentare quello che producono gli altri.
Campionato, anzi Champions League dell'elusione fiscale, Michele. Così quelle si
chi vince, chi vince?
Quest'articolo, dai, che dedica Uber la Palma d'Oro, la Champions,
esatto,
League.
Esatto, ah, guarda un po'.
Esatto, azienda che in realtà di cui no, è da un po' che non parlavamo, soprattutto dal punto di vista negativo. Un tempo avevamo il premio Uber e questa volta il premio Uber per la fiscalità va a Uber.
A Uber.
Che con una serie di circa 50 compagnie a scatola cinese, situate in Olanda, esatto, ha ridotto in realtà la sua pressione fiscale, andando poi alla fine a dove
ha,
che
ha detassato 6 miliardi di dollari,
esatto, ha detassato 6 miliardi di dollari. E poi appunto il commento di un analista, Jason Ward, ha detto: questa è la Champions League dell'elusione fiscale. A noi ci piace,
siamo molto contenti, noi continuiamo
siamo
a pagare.
Molto contenti,
noi si continuiamo
Uber
a pagarle anche quelle che mancano da Uber, le paghiamo noi Uber, non ti preoccupare, le paghiamo noi le tasse,
tranquillo, perché se tu,
non c'è problema.
Sono gli avvocati veri, altro che quelli di Epic versus Apple.
Mamma mia, va bene, siamo arrivati quasi in fondo, saltiamo un pochino veloci. Tesla dice agli organismi di controllo che le macchine completamente autonome non arriveranno
per la fine
di quest'anno, ma io dico, ma quelli che... sono due anni che Elon Musk continua a vendere le Tesla dicendo per il momento avete la guida assistita, ma se quando la comprate mi mettete lì, credo, $6,000 in più, una roba del genere, nel giro di qualche mese vi ritrovate con l'auto a guida autonoma completa o robe del genere. Cioè, anche quella è una truffa. A sto punto è una truffa. Io non so poi cosa ci sia scritto nel contratto quando firmi e paghi quei $6,000 in più. Però se qualcuno ha la testa, abbiamo qualche ascoltatore teslato, ci mandate il contratto che avete firmato quando avete mandato l'acconto con Tesla o quando avete pagato, se togliendo ovviamente dati sensibili a roba del genere.
Ma i nostri ascoltatori mica avranno pagato sti $6,000.
Io gliele avrei dati. Io, convinto della buona fede di una proposta del genere fatta talmente all'aperto, a carte scoperte, io da geek l'idea di avere tra i primi l'auto che si guida da sola e roba del genere, di potermi allegramente schiantare stando seduto sul sedile di dietro, li avrei pagati volentieri. Tanto una volta che sei morto, che te ne fai €6,000?
Ma è vero.
Utavuto non teni task, diceva.
Questo lo trovo giusto.
Bravo. E quindi
perché poi Tesla lo diceva quando Elon Musk aveva ancora un minimo di credibilità. Poi sì, un minimo, però.
Lascia stare, guarda, che Elon Musk
i lobby delle orecchie. Solo perché ti ha fatto crollare il bitcoin, dai.
Ma non ce l'hai più quei bitcoin.
Ma li ho ricomprati i bitcoin, c'ho bitcoin pochi, c'ho un po' di bitcoin, un po' di ethereum e un po' di... ho comprato anche 1000 euro di dogecoin. ma il giorno dopo...
Ma quando li hai comprati?
Il giorno prima che Musk dicesse che sono una cagata.
Ma allora vi siete messi d'accordo
esattamente il giorno prima. Oh. Ma
speculazione alla rovescia.
No, cioè oggi no, Musk è di colpo contro il Bitcoin. Tesla ha dichiarato pubblicamente inquinano perché cioè vanno a elettricità i Bitcoin, capito? Tutti questi cinesi con queste mining farm che consumano elettricità, cioè l'elettricità non inquina lo stesso, cioè non sarà petrolio, ma inquina lo stesso, mentre le sue macchine vanno a rutti. No, vanno elettricità anche le sue macchine. Ma cos'è sta cosa? Ma no, ma perché?
Perché l'elettricità pulita.
È pulita.
Quando sei un cazzaro devi essere coerente.
Non è un cazzaro, Michele. Inizio a essere convinto che non è un cazzaro. Lui
qual è il prossimo stadio?
No, è tutto meno che un cazzaro. Lui fa il cazzaro perché si sta vendicando esattamente di quello che ha subito in termini di borsa e di speculazione, cioè le speculazioni contro Tesla, le vendite allo scoperto, gli articoli con Tesla non è al riguardo.
Ogni volta si sta vendicando,
quelli
che hanno i Bitcoin.
No, nei confronti del sistema cosa fa? Fa pump and dump. Prima dice compra il Bitcoin, dopodiché dice Bitcoin la figata, Bitcoin adesso compriamo, potete comprare la Tesla con i Bitcoin, Bitcoin di qua, Bitcoin di là, Doge la figata universale, eccetera. Una marea di allocchi dietro Elon Musk, compreso sottoscritto, compra i Dogecoin, Bitcoin, bene, di qua di là. Dopodiché, pam, vende tutto e dice no, Bitcoin sono una merda, una merda totale. Dopodiché ricompra. Pump and dump, semplicissimo. Ha capito che gli basta twittare per manipolare un mercato in una maniera colossale senza che la SEC gli possa dire niente, perché quando lo fa e dice no, la nostra macchina, la roba nel mondo, lo multano. Ha capito che sui Bitcoin può farlo e anzi ha più riverbero, perché i Bitcoin ce li hanno tutti i geek e i geek ascoltano Elon Musk. Ha capito che può farlo, che nessuno gli dice niente, e lo fa, perché ogni volta che fa un numero del genere probabilmente si mette in tasca lui o la sua azienda qualche milione o qualche miliardo di dollari. È il modo per finanziarsi. Scemo non è Elon Musk, su questo ci posso mettere la mano.
Beh, su questo siamo tutti d'accordo. E io, essendo un boomer, pur essendo geek, non ce n'ho Bitcoin e buonanotte, che dobbiamo fare?
Vabbè, mi infastidisce molto la cosa. Beh, la notizia di oggi è che oltre a non accettare più Bitcoin, Elon Musk ha detto che Tesla potrebbe anche vendere tutti i Bitcoin che ha accumulato in quest'ultimo periodo.
Potrebbe anche aver venduto in realtà, perché poi has sold, recita l'articolo.
Perfetto, vabbè, insomma.
Speriamo che almeno ha venduto alto, così almeno qualcuno almeno a lui gli è andata bene. Che dobbiamo fare?
Dice almeno a lui. Vabbè. Sai come ci consoliamo?
No.
Come?
Con un bel bicchierino di whisky.
E dove l'hai comprato questo whisky?
Ma non ti preoccupare, è buono, è quello buono, lo fa un mio amico.
Ma come mai no. Si illumina al buio?
È perché
è grano coltivato nella zona di esclusione di Chernobyl.
Oh. Che buono.
Cosa che potrebbe mai andare storto?
Penso pure tu, però, che ti vai a comprare un whisky che si chiama Atomic.
vabbè. E ci torniamo alla guerra fredda, allora, dai.
La tagline del whisky, Atomic, sapore di guerra fredda.
Cazzo, cioè, no, cioè, giochi a Cold War, a Verdansk, che cosa vuoi bere? La Coca-Cola? No, ti bevi l'Atomic. Le autorità hanno sequestrato e confiscato 1500 bottiglie di Atomic con la K, un superalcolico artigianale fatto usando mele e grano coltivati nei pressi dell'impianto nucleare di Chernobyl.
Poi di sti tempi con Chernobyl che si sta risvegliando...
Tra l'altro c'è lo smoldering a Chernobyl. Sai cos'è lo smoldering, Max?
Ho letto l'articolo adesso. Smoldering
è la brace, la brace che cova sotto le ceneri. Quello è lo smoldering. Esattamente.
C'è il moldering e lo smoldering.
E c'è il fox
e
moldering.
C'è il Kelly e lo Skelly. Scusa,
è ovvio come siamo caduti in basso, eccetera.
Mamma mia, veramente, ragazzi.
L'avevo detto all'inizio della puntata, però.
Io però una bottiglia ci metto prima vicino, ci metto prima vicino un contatore Geiger,
un contatore Geiger, perlomeno.
Però una bottiglia lì sulla mensola da non aprire neanche cosa, se non, ecco, quando manca la corrente può venire utile. Però una cosa Sì. Nella zona di esclusione di Chernobyl, gli studi di Schmidt e colleghi nella zona di esclusione di Chernobyl puntano a dimostrare che molte delle aree ritenute ancora contaminate dal disastro nucleare dell'86 siano in realtà sicure per coltivare prodotti di consumo.
Va bene.
Come molti chimici sanno, la distillazione di grano fermentato scarta molti degli elementi, non tutti, molti degli elementi più pesanti, per cui l'alcol distillato è più puro del grano originale a livello di radioattività. Sì, vabbè, stiamo sempre parlando di percentuali. Abbiamo utilizzato il processo di distillazione per ridurre ulteriormente la radioattività del grano e creare un prodotto che viene da Chernobyl e che speriamo le persone vorranno consumare.
Però vuol dire che ce l'è da ridurre, se prima con la distillazione, poi con i processi, vuol dire che un po' devono tirarne giù.
Cioè, lì sopra è venuto fuori plutonio, uranio 256, non so che cosa, ci sono elementi radioattivi che hanno un'emivita di qualche millennio.
12.000 anni.
Sì, robe del genere, in termini di peso relativo saranno poche, ma lì attorno alla centrale c'è di tutto. Oltre al nucleo che fa lo smoldering, che sta ripartendo, va bene. Poi non si è capito bene se è whisky, se è vodka o se è una roba del genere.
Un super alcolico, dai.
Va bene.
Direi che non lo vogliamo sapere.
Siamo ai gingilli del giorno. Oggi è la giornata mondiale contro l'omotransbifobia e noi ci associamo al 100% per la giornata. Io sono assolutamente contro le giornate mondiali perché penso che ce ne siano talmente tante, talmente
un po' troppe.
Però ecco, al giorno d'oggi, se c'è bisogno, certo, contro tutti i tipi di fobia, sono anche contro la fobofobia, contro gli intolleranti nei
confronti. La metafobia, quindi.
Esattamente, sono anche contro quelli. E ce ne sarebbe da parlare di metafobie, perché ad Apple questa settimana se ne sono viste di cotte e di crude, ma per questa settimana lasciamo perdere, vediamo se la cosa ha degli strascichi, ne parliamo le settimane prossime. È tempo di gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Max, vuoi cominciare tu oggi?
Ah, ma volentieri. Allora, abbiamo parlato del fatto che, diciamo, sicuramente c'è in atto una trasformazione del digitale, una penetrazione all'interno del nostro modo di vivere. Che qual è la cosa che uno penserebbe più lontana in assoluto da questa trasformazione? La pubblica amministrazione. Bene, ho trovato invece un manipolo di, diciamo, avventurosi che ritengono che nel cambiamento digitale della pubblica amministrazione ci sia spazio per il cambiamento reale, diciamo, e quindi questo bel librettino, che in realtà è appena uscito, che si intitola appunto Digitale, la nuova era della comunicazione, scritta da Francesco Di Costanzo e Domenico Bonaventura, che vi raccomando di leggere. Io non l'ho ancora letto tutto, ne ho sfogliato alcuni capitoli. È scritto in maniera divertente, cioè di uno che sapeva che la missione era impossibile, però ci sta provando. E qui secondo me vale la pena di leggerlo anche per qualche riflessione magari critica rispetto a quelli che sono gli obiettivi che si sono posti e i risultati che ad oggi vediamo e non vediamo. Però è interessante, è una visione italiana del cambiamento digitale nella pubblica amministrazione.
Grazie Max, interessante, sì, un punto, un qualche cosa che ogni tanto di cui parliamo da fuori, ma vederlo da dentro e vedere un'analisi accurata può veramente avere un senso. Michele, cosa ci proponi stasera?
Vi propongo un'app alternativa ad Instagram, nel senso che Baninsta è un'applicazione che probabilmente facendo il parsing della versione web o magari facendo engineering delle API di Instagram, non lo so quale dei due casi è, comunque è un'applicazione alternativa a quella ufficiale, che quindi è più leggera, ha quasi tutte le stesse funzioni, più che altro a livello di consultazione. In realtà non sono neanche sicuro si possa postare, però ad esempio il vostro feed c'è, ci sono le storie, story, credo che ci sia, c'è anche, anzi c'è anche la messaggistica, tutto questo per usare, magari poi dipende sempre uno dall'uso che ne fa, però per usare magari una volta su due, invece di aprire Instagram e regalare dati a Mark Zuckerberg, potete usare questa qua ed essere un po' più sicuri. È un'applicazione completamente open source e che si trova su F-Droid, quindi lo store alternativo per applicazioni di Google. E poi è un grande vantaggio è che si può usare ovviamente con alcune funzioni limitate senza account, quindi ad esempio si può, se volete fare i nudi e crudi, potete anche non registrarvi a Instagram, seguire comunque persone, hashtag o location senza necessitare del login. Sì. La trovate su GitHub o comunque, ecco, cercando Barista.
È open source, per cui potete compilarvi il codice, modificarlo e solite cose, ed è solo per Android, non è per iOS. Bello, interessante, certo. Non lo conoscevo. Ci sono delle ne leggevo riguardo altri sviluppi e cose del genere. Ci sono delle API private di Instagram che però non hanno mai chiuso, e ci sono degli sviluppatori, ecco, che le utilizzano, ovviamente a rischio che prima o poi gli sbattano la porta in faccia, ma per
esatto,
il momento,
quindi
per
finché non le chiudano a Cattetavilla.
Fantastico. E, ultimo gingillo, la settimana scorsa vi ho parlato dei miei problemi col RAID di Apple che si sono ripetuti. Inizio a pensare che ci sia un bug nella gestione del RAID software di Big Sur sotto M1, perché è un problema che non avevo mai avuto. Comunque nella mia casellina in alto nel menu, nella barra dei menu, è comparsa di nuovo la scritta degraded invece che online, che vuol dire che uno dei dischi del mio RAID è andato a capinere. Avevo bisogno allora di avere un controllo un pochino più puntuale e vedere anche la percentuale della operazione di rebuilding, di ricostruzione con lanciato e robe del genere, e mi sono ricordato di un altro gingillo da geek di cui non abbiamo mai parlato, che appunto si chiama Geek Tool. Vi permette di prendere uno script qualsiasi, anche semplicemente un singolo comando da shell, e di farlo comparire in delle specie di finestre senza bordi, semitrasparenti, e di piazzarle sul vostro desktop. In questo caso ho messo una finestrella semitrasparente sul mio desktop con il risultato del comando di diskutility che mi fa tenere sotto controllo il RAID, che è diskutil RAID status, una roba del genere, e dirgli di fare partire il comando ogni 3 minuti, per cui io continuamente, se voglio dare un'occhiata allo stato del mio sistema RAID in maniera un pochino più accurata che semplicemente lo stato generale nella barra dei menu, ho l'output che è di una decina di righe di questo comando continuamente aggiornato ogni 3 minuti sul mio schermo. In questo momento mi dice che uno dei due dischi è online, che l'altro dei due dischi è al 96% dell'operazione di ricostruzione, che quindi il set da 10 terabyte è ancora considerato degradato. Nel momento in cui quel 96% arriverà al 100%, ovviamente sarà di nuovo online e mi permetterà di tenere sotto controllo. Questo potete farlo con qualsiasi script o programma o comando da shell che desiderate. Potete customizzarlo, metterne più di uno a schermo e con gradi di trasparenza diversi, colori diversi. Andatelo a vedere. Geek Tool, ve lo metto nelle note della puntata, gingilli del giorno, insieme a tutti gli altri gingilli e ai link delle news di oggi, digitalia.fm/575. E arriviamo ai saluti finali, dopo i gingilli del giorno. Le raccomandazioni sopra il prof che canticchia sono quelle di portare sempre tanti amici, portati da queste parti, che fate un piacere a Digitalia, fate un piacere ai vostri amici, fate soprattutto bella figura a voi e ingrandite le file dei digitaliani. In diretta, audio, video, oramai da tutte le parti, ma soprattutto in podcasting, dite ai vostri amici di cercarci dove vogliono. Digitalia oramai è onnipresente. Se ci volete guardare mentre registriamo lunedì sera, siamo anche su Twitch e YouTube. Su YouTube ci restiamo tutta la settimana e ovviamente nel vostro aggregatore di podcast preferiti.
Anche nel vostro cuore ci rimaniamo tutta la settimana.
Nel cuore tutta la settimana e una volta all'anno al Festival del Podcasting, ve lo ricordo ancora una volta. Se volete ci vediamo da quelle parti lì, vi abbiamo dato la data, a memoria non me lo ricordo, che cos'era, fine ottobre, inizio novembre, ve lo ottobre ridiciamo qualcosa la settimana prossima. Se no cercate Festival del Podcasting nei link della puntata scorsa o su Google, che lo trovate. Noi tutti gli anni ci siamo, che sia online, che sia in presenza, cerchiamo di esserci sempre. Per questa sera è tutto, per questa puntata è tutto, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo
e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima. con una nuova puntata di Digitalia.